Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari al 30 giugno 2022 di General Finance. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. La presentazione è disponibile sul sito di General Finance alla sezione Investor Relations, Bilanci e Presentazioni. Ora vorrei cedere la parola al dottor Massimo Gianolli, amministratore delegato di General Finance. Dottor Gianolli, prego.
Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Riassumo di seguito i passaggi fondamentali dopo la quotazione del 21, del 29 di giugno. Abbiamo raccolto 38, siamo alla slide 5 per chi l'avesse diciamo scaricata o per chi mi vuole seguire sulle slide. Abbiamo raccolto 38 milioni e mezzo di capitale, abbiamo aumentato il capitale di 20,2 milioni e abbiamo avuto una richiesta, una domanda da parte del mercato pari a 65,8 milioni. La market cap alla data di quotazione era pari a 91 milioni di euro. Io detengo il 100% di MGH, MGH detiene l'83% di GGH, gruppo General Holding, che detiene il 41,37% di General Finance e in virtù del meccanismo il voto maggiorato diciamo, è il socio di controllo di General Finance con il 52,48% del capitale, del diritto di voto. Il turnover, che è un elemento alla pagina successiva, pagina 6, un elemento fondamentale e che ovviamente dimostra che in questi 6 mesi la crescita è stata tumultuosa. Siamo passati sul primo semestre da 546 milioni del 21 ai 933 milioni del 22, con un incremento pari al 71%. Il CAGR dei 3 anni precedenti, 19-21, è stato pari al 54%. L'elemento ovviamente fondamentale di questo raffronto sono gli effetti del periodo, diciamo, Covid-2020, dove in ogni caso la nostra società è stata in grado di crescere di circa il 30% sull'anno precedente, ma in particolare i risultati della semina del 2020 si sono visti nel 2021. E ovviamente vengono replicati in modo ancora più marcato nell'esercizio in corso. A pagina 7, ovviamente, vedete sintetizzati i dati fondamentali. Sul turnover, ovviamente, vi ho già intrattenuti. Il margine di intermediazione cresce del 39%. E l'utile netto adjusted del 47%. Adjusted per permetterci un confronto ovviamente al netto degli oneri di quotazione che sono stati imputati a conto economico. La pagina successiva ovviamente ci dà una fotografia del valore, della qualità dei nostri asset. Come è evidente, diciamo, i numeri poi, diciamo, presentano irrilevanti scostamenti. Abbiamo l'NPE dallo 0,5 allo 0,6, quindi 21 su 22, e il costo del rischio dallo 0,01 allo 0,03. Entrambi questi parametri stanno a indicare come il modello di business e ovviamente la capacità di General Finance ovviamente, di gestire i crediti in un ambito ovviamente legato al mondo del distress e dal mondo degli UTP, che è la nostra specializzazione, ovviamente dimostra come un periodo complesso come di 2022, ovviamente il modello di business tiene in modo particolarmente interessante anche per chi vi parla. Nella pagina successiva, quindi se andate a pagina 9, sintetizziamo a pagina 9 sintetizziamo ovviamente il nostro modello di business. Come molti di voi sanno, noi ci siamo concentrati negli ultimi 20 anni sull'erogazione di credito alle imprese in procedura, in fase di restructuring e con rating bancari bassi, che che sono tipicamente aziende che hanno necessità ovviamente di credito, ma hanno anche necessità di cure per essere ristrutturate, per diciamo necessarie alla ristrutturazione del debito. Queste aziende sono aziende che tipicamente vanno da 20 milioni di fatturato in su, grosso modo fra i 20 e i 250 milioni di fatturato, e sono aziende che manifatturiere che diciamo servono clientela con rating mediamente molto più elevato. Oggi noi abbiamo circa un 84% dei rating sui nostri debitori ceduti, quindi sui clienti che ci devono pagare, che sono ovviamente di alta, alta qualità. Mentre abbiamo una buona parte della nostra clientela, circa un 75%, che è in fase di turnaround e la restante parte in bonis. L'attività caratteristica di General Finance si concentra da sempre sull'attività in pro solvendo, quindi è un'attività che prevede che il nostro cliente, cioè il nostro cedente, rimanga ovviamente garante del buon esito dei pagamenti da parte del debitore ceduto. L'intero nostro portafoglio e quindi il turnover di General Finance è garantito da una polizza Allianz Trade che copre circa mediamente il 75-76% del nostro turnover. Un altro elemento fondamentale è che ovviamente deriva dall'applicazione del modello pro solvendo è che abbiamo un LTV medio pari all'83%, quindi su ogni credito che viene diciamo acquistato e sottostante erogato da General Finance, abbiamo un 17% di quote non erogate che vengono poi ritornate al cliente ad incasso venuto oppure vengono utilizzate per le compensazioni. Un altro elemento fondamentale della nostra attività è la diversificazione e diciamo l'applicazione e la ricerca di clienti, li vedete a pagina 10, prevalentemente nel mondo manifatturiero. Storicamente, le aziende che vi ho descritto in termini di entità, quindi di dimensione di fatturato, aziende manifatturiere che hanno necessità di cure, sono le aziende che da 20 anni a questa parte, ovviamente, non solo non ci danno grattacapi in termini di frodi o di mancati pagamenti, ma anzi sono quelle che hanno creato l'ossatura diciamo, del successo di General Finance. Il mercato, quindi, se noi paragoniamo diciamo l'attività di General Finance, che è applicata per oltre il 65% all'attività manifatturiera, contro una media diciamo, di mercato ASSIPAR pari al 27%. Un altro elemento fondamentale è che i nostri clienti sono concentrati prevalentemente nel Nord Italia, oltre 84% contro una media di mercato del 48%. Ovviamente la nostra storia è partita dal Piemonte, si è poi allargata in Lombardia. Oggi il nostro diciamo, quartier generale di Milano e i nostri principali clienti si concentrano prevalentemente in Lombardia. Se andate alla pagina successiva, alla pagina 11, vediamo un altro elemento fondamentale. Noi abbiamo circa l'89% dei nostri clienti si concentrano fra, diciamo, la PMI vi dicevo prima, fra i 20 milioni di fatturato e 250 milioni di fatturato, mentre il mercato, diciamo, se noi ci paragoniamo alla media di mercato, è prevalentemente sul 35% sul corporate, quindi aziende che superano i 250 milioni di fatturato. Un altro elemento che caratterizza General Finance è l'attività internazionale, circa il 25% del nostro turnover è mondo, è un'attività che General Finance svolge direttamente e sulla quale abbiamo un'expertise di oltre 20 anni. Un altro elemento fondamentale, sempre ovviamente paragonandoci alle medie al mercato, Il frazionamento, l'ho anticipato poco fa, per ogni cedente di General Finance ha mediamente circa 78 debitori ceduti contro una media di mercato di 10 debitori ceduti. Questo è un elemento, il frazionamento, il numero di cedenti, ma soprattutto il numero di debitori ceduti, settori merceologici diversificati, la manifattura sono elementi chiave che rendono molto stabile la nostra crescita e rendono ovviamente i numeri che abbiamo visto prima molto stabile, molto performante ovviamente la qualità del portafoglio. Gli elementi, diciamo, se andate alla pagina 12, su cui si basa ovviamente General Finance, è una piattaforma di funding estremamente strutturata che ci permette ovviamente di poter pensare alla crescita e ovviamente avendo il funding assicurato in modo stabile. L'altro elemento fondamentale è che i 34 anni di esperienza nel settore, io sono guido General Finance da 34 anni e i 20 anni dedicati agli UTP ci vedono ovviamente come leader di mercato, ma soprattutto ci vedono specialisti nell'origination diretta. In circa il 97%, quindi la quasi totalità del nostro turnover, dei nostri clienti, vengono acquisiti attraverso il network di General Finance. Questo è un ulteriore elemento di forza che si combina agli elementi precedenti. Un'altra caratteristica di General Finance è quella della piattaforma proprietaria, quindi noi dagli anni 90 abbiamo iniziato a costruire la nostra piattaforma, il nostro sistema informativo che è stato via via rinnovato, riscritto e oggi ovviamente è alla versione 4.0 ed è un punto di forza di General Finance. Su questa piattaforma continuiamo ad investire perché ovviamente si basa l'attività di General Finance si basa anche sulle potenzialità e sulle capacità, diciamo, che questa piattaforma ha di rendere più semplice il processo acquisitivo. Quindi, se andate a pagina 13, il cosiddetto della nostra piattaforma di Digital Factoring permette un flusso di informazioni, totalmente automatizzate, totalmente digitalizzate fra tutti i nostri clienti, tutte le operazioni che vengono regolate, erogazioni e liquidazioni, tutti gli incassi e soprattutto tutte le notifiche. La piattaforma sui 12 mesi rolling ha, diciamo, gestito circa 10.000 cessioni, circa 10.000 erogazioni, circa 7.000 liquidazioni, oltre 140.000 processi automatici di notifica su circa 250.000 scadenze. Tutti questi elementi sono fondamentali e soprattutto l'aver scelto, l'aver investito sin dall'origine in una piattaforma proprietaria ci permette ovviamente di avere un'unica struttura che ovviamente dal prospect sino alla gestione, alla chiusura di ogni singolo credito, passando ovviamente per tutti i sistemi di controllo interno, ovviamente si basa sulla stessa tecnologia e su un team interno di sviluppatori che garantiscono ovviamente una grande velocità, una grande duttilità alla nostra piattaforma. Ora do la parola ad Ugo Colombo, il nostro CFO, per entrare maggiormente nel dettaglio dei risultati della semestrale.
Grazie Massimo e buongiorno a tutti. Un focus sui risultati, partirei da pagina 15 dove abbiamo esposto il conto economico aggiustato delle partite straordinarie citate in premessa, sono evidenziate in rosso, si concentrano sostanzialmente su due voci, in particolare nell'ambito delle altre spese amministrative dove abbiamo contabilizzato circa 900.000 euro di costi straordinari connessi all'operazione di quotazione in borsa, seguendo sostanzialmente quanto previsto dai principi contabili, in particolare lo IAS 32, che prevede un accounting a conto economico o a patrimonio netto dei costi collegati a un'operazione di raccolta di capitale e quotazione, secondo determinate caratteristiche, utilizzando una base consistente di ripartizione di questi costi a conto economico e equity. Nella fattispecie, a esito di questo processo, abbiamo contabilizzato appunto 900.000 euro a conto economico e circa 2 milioni e mezzo lordi in aggiustamento della riserva sovrapprestazioni. Abbiamo poi circa 300.000 euro sempre di costi straordinari connessi all'IPO nell'ambito dei costi del personale collegati a una tantum che è stata erogata ai dipendenti. Questi due effetti danno in termini di net income un effetto di circa 800.000 euro, per cui, come si diceva in premessa, il risultato aggiustato di questi due elementi straordinari dà un risultato netto di circa 5,7 milioni di euro a fronte di 5,8 di milioni di euro di costi operativi adjusted. L'aggiustamento consente di, evidentemente, di analizzare in maniera più corretta la dinamica annuale, dinamica che posiziona l'utile netto a una crescita del 47% in linea con il percorso di crescita degli ultimi tre anni. Se vediamo in particolare a pagina 16 due indicatori aggiustati per tener conto dell'effetto degli oneri non ricorrenti, evidenzierei a sinistra il cost income ratio su base adjusted che scende per la prima volta sotto i 40 punti percentuali rispetto al 47% del 2021. Questo è un elemento fondamentale per noi, la traiettoria del cost income ratio anche in ottica prospettica. Teniamo conto che questo indicatore nel 2016 era pari a circa 65%, quindi grazie agli investimenti fatti, grazie alla piattaforma, siamo in grado trimestre dopo trimestre di ottenere i benefici della scala e ridurre costantemente il rapporto fra costi operativi e ricavi. Se guardiamo la redditività netta sul capitale, sempre tenuto conto di 5,7 milioni di utile netto adjusted, il semestre esprime una redditività annualizzata del 25%, che conferma l'elevata profittabilità del business model. Evidentemente su questo indicatore poi incide il denominatore, l'aumento di capitale realizzato proprio in chiusura del semestre, che evidentemente non ha dato benefici che si vedranno a partire da dal trimestre in corso e poi soprattutto nell'ambito dei prossimi trimestri. Altri elementi da sottolineare: la dinamica del credito erogato, che conferma con la dinamica del più 80% rispetto al 2021 la forte anticiclicità del nostro business, come si diceva poco fa, e la crescita dei crediti a bilancio che hanno raggiunto la somma di 362 milioni, in crescita del 70% rispetto al primo semestre del 2021. Sulla qualità del credito, detto che la dinamica è già stata commentata, sottolineo esclusivamente la dinamica in particolare dell'esposizione nei confronti dei debitori ceduti localizzati nei tre paesi coinvolti dal conflitto Russia-Ucraina, quindi Russia, Bielorussia e Ucraina, che ha visto una forte dinamica positiva nel semestre. Abbiamo ridotto l'esposizione, che era pari a 2,6 milioni di euro a fine 2021, ha raggiunto i 900.000 euro lordi a fine semestre, quindi con un taglio molto significativo rispetto ai numeri del 2021. A pagina 17 abbiamo riportato la dinamica delle principali voci del conto economico, dello stato patrimoniale, alcuni KPI, andamento triennale e dinamica annuale adjusted. Come vedete, l'abbiamo evidenziata nella parte alta nell'income statement, il conto economico esprime una crescita in termini di utile netto del 47%, allineata rispetto al trend del CAGR degli ultimi tre anni con un 50%, e la parte alta soprattutto del conto economico esprime una crescita anche questa, addirittura in accelerazione rispetto alla media degli ultimi tre anni. Vedete che il margine di intermediazione fa un 39% di crescita annuale contro un 33% degli ultimi tre esercizi. L'altro elemento è rappresentato dalla dinamica dei costi, che è sostanzialmente allineato al percorso storico con un 18% contro una media degli ultimi tre anni del 19%. Sottolineo nella tabella centrale esclusivamente due indicatori. Il primo è una conferma al rapporto fra interest margin e net banking income, che è in linea con la media storica intorno al 25%. Come sapete, General Finance è contraddistinta da un modello di business che è in grado di generare un forte volume di commissioni, questo dà un'elevata redditività alle operazioni di factoring che poniamo in essere grazie alla capacità di servizio su un numero, una numerosità molto elevata di scadenze, fatture e debitori gestiti, che è una caratteristica distintiva, e rende anche prospetticamente il conto economico meno volatile rispetto anche alla traiettoria dei tassi, tenuto conto che il margine di interesse incide solo per il 25% sul totale dei ricavi, quindi questo anche prospetticamente è un elemento, riteniamo, di forza. In termini di stato patrimoniale, vedete nella tabella in basso, superiamo per la prima volta i 400 milioni di total asset, con una crescita del 67%, e soprattutto da sottolineare la dinamica dell'equity che, grazie agli utili ritenuti relativi al 2021 e soprattutto grazie al rafforzamento patrimoniale eseguito attraverso il processo di IPO, di fatto raddoppiano da 26 milioni a 51 milioni. Come vedremo fra un attimo, questo ci dà una dotazione patrimoniale molto importante anche nell'ottica dell'esecuzione del piano industriale. Sui costi, a pagina 18 vedete la dinamica spaccata sostanzialmente sulle due voci principali: i costi del personale, che crescono in misura limitata più 8% a fronte di un rafforzamento importante della struttura in preparazione alla crescita forte che stimiamo per l'esercizio in corso 2022, e vedete che nel bullet in alto a destra l'organico è passato da 53 risorse di fine 2021 alle attuali oltre 60 risorse, quindi con un significativo rafforzamento, mentre le altre spese amministrative adjusted delle componenti straordinarie risultate impattate in particolare da costi relativi al business, gli info provider, costi di info provider che crescono in relazione alla forte crescita dei debitori ceduti che abbiamo registrato nel semestre, e anche in relazione agli investimenti sul sistema di credit scoring proprietario che abbiamo ulteriormente sviluppato nel corso del semestre, oltre a alcune spese di comunicazione marketing che abbiamo concentrato nella prima parte dell'esercizio. Il totale di costi operativi al netto degli oneri non ricorrenti, come dicevo poco fa, da un più 18% come dinamica annuale. Pagina 19, vedete in alto la spaccatura dell'attivo e del passivo della società. Come sapete, e questa è una caratteristica che riteniamo positiva del modello di business, in bilancio è un bilancio molto semplice, abbiamo sostanzialmente all'attivo due voci rilevanti, financial assets che sono rappresentati interamente dai crediti per factoring, principalmente prosolvendo, in misura minore, circa 6%, crediti per esposizioni nella forma tecnica del factoring prosoluto. Abbiamo poi 32 milioni di cassa sostanzialmente, quindi liquidità depositata transitoriamente presso il sistema bancario in attesa di essere reinvestita in attività caratteristica, e poi abbiamo gli altri asset che per la verità sono stabili anno su anno, in particolare attività materiali, 5 milioni di euro immateriali che sono rappresentati negli investimenti che continuiamo a effettuare sulla piattaforma proprietaria. Al passivo, oltre all'equity, abbiamo 333 milioni di indebitamento complessivo, e poi su questo c'è una slide di dettaglio, quindi non mi dilungo. Nella parte bassa della slide vedete l'andamento dei ratio di capitale che, in virtù soprattutto del rafforzamento patrimoniale effettuato nel semestre, esprimono buffer che si sono significativamente rafforzati nella dinamica annuale. Vedete in particolare il CET1 ratio che supera i 15 punti percentuali. Come sapete, la caratteristica di General Finance è di essere un 106, quindi non avere la licenza bancaria. Questo ci consente di gestire il business con un assorbimento patrimoniale, una dotazione patrimoniale più bassa rispetto all'attività bancaria tradizionale. Nella fattispecie, a livello di CET1 ratio, il livello minimo regolamentare è pari a 4,5. Rispetto a questo livello minimo esprimiamo un buffer molto importante di quasi 11 punti percentuali, come vedete nell'area verde, quasi raddoppiato rispetto al dato del 2021. Il total capital ratio, anche questo si rafforza nell'analisi annuale grazie all'aumento di capitale grazie anche all'emissione di due bond subordinati emissione effettuata nell'ultima parte del 2021, e anche da questo punto di vista, pur essendo il minimo regolamentare incrementatosi in virtù dell'emissione dei cambiali finanziari che determinano l'incremento del capital ratio minimo 6-8%, abbiamo più che raddoppiato il buffer di capitale con 11.2% di gap rispetto al minimo regolamentare. Questi due parametri sono fondamentali e danno conto dell'importanza dell'operazione di IPO che siamo riusciti a realizzare, perché ci consente appunto di realizzare un piano industriale e nelle condizioni finanziarie ottimali. Se vedete a sinistra, siamo riusciti nel corso dell'anno a ottimizzare ulteriormente l'assorbimento di RWA. Voi sapete, l'attività di factoring che poniamo in essere ha un assorbimento relativamente elevato, essendo la società basata e calcolando la società le RWA secondo i modelli standard. Partivamo da un 82%, abbiamo chiuso il semestre con un assorbimento di capitale del 75%, quindi con una discreta riduzione grazie ad alcuni interventi effettuati sul fronte delle RWA. Ultima slide che riguarda l'andamento del funding che è utilizzato, che raggiunge i 333 milioni a fine semestre. In alto vedete il breakdown per forma tecnica. In particolare a fine semestre la forma tecnica più importante è ancora la Revolving Credit Facility, interamente utilizzata per 133 milioni di euro, che è stata tra l'altro nel corso del semestre estesa come maturity da gennaio 2023 a gennaio 2025, dando quindi ulteriore e importante stabilità alla piattaforma di funding. Cresce costantemente l'utilizzo della cartolarizzazione che vedete in blu, tirata per 80 milioni. Anche qui nel semestre c'è stata una novità importante, nel senso che il totale di senior funding è salito da 200 a 400 milioni grazie all'ingresso anche di Intesa San Paolo a fianco di BNP come senior lender, e rispetto appunto a questi 400 milioni abbiamo utilizzato gli 80 milioni. E poi via via le altre forme tecniche, in particolare le linee bilaterali con società di factoring, con le banche, con banche italiane, e l'emissione poi di strumenti sul mercato, i bond già richiamati, oltre al programma di commercial paper utilizzato per 23 milioni. A fronte di questo utilizzo di 333 milioni abbiamo ampliato il funding disponibile, che a fine semestre raggiunge i 720 milioni di euro. Considerando la liquidità disponibile, abbiamo quindi una counterbalancing, quindi la possibilità di utilizzare funding aggiuntivo per oltre 400 milioni, che riteniamo sia un elemento anche questo di grande importanza alla luce delle prospettive di crescita dei prossimi trimestri. Mi fermerei qui e ridarei la parola a Massimo.
Bene, grazie Ugo. Prima di concludere volevo dire ancora due parole sul mercato. La nostra specializzazione in UTP è ovviamente l'intervento in un mercato estremamente interessante e in forte crescita prospettica ci permette ovviamente di pensare al futuro, soprattutto di pensare alle tantissime aziende che abbiamo in portafoglio, ma anche a tantissime altre aziende che avranno nei prossimi mesi bisogno di ovviamente un intervento di uno specialista sul fronte ovviamente della, poi pensiamo soltanto alla tematica moratoria, all'impatto dell'aumento materie prime, all'inflazione, insomma tutta una serie di elementi che potrebbe colpire una certa fascia di aziende, di imprese italiane che ovviamente avranno bisogno dell'intervento di General Finance. L'attività di General Finance è un'attività che ha un aspetto, ovviamente un risvolto sociale a mio avviso importantissimo, perché le oltre 400 procedure concorsuali che abbiamo alle spalle, la stragrande maggioranza di successo, ovviamente hanno permesso di salvaguardare le imprese italiane, gli asset, i posti di lavoro, e di conseguenza questo è un ulteriore elemento estremamente importante quando si tratta del mondo dei general finance. In questi mesi, nonostante l'impegno ovviamente di tutto il team dedicato all'IPO, la nostra società ha dimostrato di garantire un'alta profittabilità, di avere i costi sotto controllo, li ha prima declinati ovviamente Ugo, e ovviamente grazie all'aumento di capitale, che poi era il motivo principale per cui abbiamo puntato fermamente all'IPO, e quindi ci vede oggi con un total capital ratio pari al 19,2%, che, come vi dicevo, insieme all'equity maggiore di 50 milioni ci permette di pensare al futuro. Anche questo elemento ci permette di pensare al futuro, ovviamente per questi due elementi ci permettono di supportare un'ulteriore solida crescita. In questo periodo ovviamente molto impegnativo, oltre alla profittabilità, la pre-IPO, la nostra società è stata in grado di crescere del 71% sul turnover, quindi credo che sia un altro elemento, un tributo al team, a tutte le persone che lavorano da tantissimi anni al mio fianco. Ora i dati del 22 ovviamente sono sopra piano, e quindi abbiamo un bel incremento rispetto al piano su cui prevediamo un forte incremento rispetto al piano su cui ci siamo appoggiati fino ad oggi, e stiamo predisponendo il nuovo piano che vedrà al 2024 un numero notevolmente maggiore rispetto ai 2,7 miliardi che avevamo preventivato pre-IPO. Tutti questi elementi sono elementi, vi parlo ovviamente da CEO e da principale azionista General Finance, estremamente positivi e ci garantiranno insomma una crescita importante e solida. Io non ho altro da aggiungere, e lasciamo, se ci sono domande, sia io che Ugo siamo a vostra disposizione.
Qui l'operatrice Chorus Call, cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è di Manuela Meroni di Intesa San Paolo. Prego.
Sì, buongiorno, grazie per la presentazione e congratulazioni per la quotazione. Avevo un po' di domande, partirei dalle ultime considerazioni del dottor Gianolli. Siamo di fronte a uno scenario di rialzo dei tassi di interesse e rialzo dell'inflazione, quindi la prima domanda è come General Finance è impattata da questi due elementi, in particolar modo per quanto riguarda il rialzo dei tassi di interesse. Mi domandavo se siete in grado di trasferire il maggior costo del funding legato ai tassi di interesse interamente ai vostri clienti, sia con un rialzo degli interessi attivi che delle commissioni. E più in generale, qual è l'impatto sulle vostre revenues derivante da un aumento di 100 basis point della curva dei tassi di interesse. Per quanto riguarda l'inflazione, è chiaro che c'è un effetto positivo, perché aumentano le fatture, aumentano probabilmente il mercato di riferimento di General Finance. Mi domando se c'è anche un impatto invece negativo legato alla maggiore difficoltà delle società clienti vostre a di fatto onorare i propri impegni. La seconda domanda è sul 2022. Avete detto che i risultati del primo semestre sono superiori rispetto alle vostre attese, quindi ragionevolmente ci potrà essere un 2022 migliore rispetto a quanto previsto nel vostro business plan originale. Mi domandavo se potevate darci qualche guidance su turnover, revenues e utile netto che vi aspettate per il 2022. La terza domanda è sui risultati e nello specifico sulle spese amministrative, che al netto dei costi one-off sono salite del 52% anno su anno. Volevo sapere se di fatto come si muovono le spese amministrative nel vostro caso, se sono di fatto legate all'andamento dei volumi o sono più spese fisse per qualche ragione in questo trimestre, in questo semestre c'è stata una crescita particolarmente significativa. Infine sui risk-weighted assets, avete ulteriormente ridotto la risk-weighted asset density, volevo sapere se potete fare ancora qualcosa e quindi è possibile aspettarci una risk-weighted asset density più bassa in futuro. E infine sul costo del rischio, anche qui avete un costo del rischio molto basso, solo 3 basis point nel primo semestre di quest'anno, chiaramente questo è dovuto sia al vostro modello di business che alla vostra capacità di selezionare i clienti. Mi domando, nel momento in cui c'è un deterioramento della qualità dell'attivo in genere e allargherete il vostro portafoglio, quindi magari avete meno possibilità di selezionare i clienti, se è ragionevole attendersi un costo del rischio così basso anche nei prossimi anni. Grazie.
Bene, grazie. Allora parto dal costo del funding, premesso che la durata media dei nostri crediti è pari a 77 giorni e di conseguenza la velocità nel poter adeguare i tassi nei confronti della clientela è immediata in pratica. Storicamente, e quindi chi vi parla ha gestito questa tematica negli ultimi 34 anni, non abbiamo mai avuto tematiche di difficoltà nel ribaltare il maggior costo del denaro sulla clientela, quindi ciò non accadrà neanche ovviamente in questo caso. Il grande ovviamente rapporto che noi abbiamo con i nostri clienti, ma soprattutto il basso numero di clienti cedenti e l'alto numero di debitori ceduti favorisce, oltre ad altri elementi che vedremo dopo, favorisce anche la negoziazione diretta. Tenete conto che noi abbiamo circa 210-220 cedenti mediamente attivi e di conseguenza il nostro team, i nostri gestori che hanno rapporto con un basso numero di clienti pro gestore, ovviamente sono sempre nelle condizioni di negoziare e condividere ovviamente gli aumenti legati ai tassi, all'andamento di mercato. Sicuramente l'inflazione ovviamente determina l'aumento nel nostro 71%, sicuramente ci sono di crescita, scontiamo già parte delle necessità della clientela dall'inizio dell'anno e poi in particolare con correlazione alla crisi, alla guerra Russia-Ucraina. Ovviamente abbiamo visto moltissimi clienti ribaltare gli aumenti sulla clientela finale, quindi sicuramente questo è un elemento importante e che ha determinato la crescita del turnover. Per quanto riguarda ovviamente oltre a tutta la clientela nuova e alla clientela che entra come ulteriore clientela nuova, perché non, per noi non è preoccupante, perché noi General Finance è la clinica delle imprese e quindi è da sempre specializzata nella gestione di clientela che ha necessità ovviamente di cure. Quindi la nostra specializzazione, il fatto di avere un track record storico, quindi abbiamo passato, voi pensate, in 34 anni quante crisi sono state superate, ma è stato superato il 2008, il 2011, il 2020, il 2021 con questi numeri. Quindi noi non siamo assolutamente preoccupati perché non abbiamo la necessità di acquisire randomicamente nuova clientela, ma sono ovviamente tutte acquisizioni mirate, sono tutte acquisizioni inserite nell'alveo, nel contesto estremamente organizzato e nell'alveo legale all'interno del quale noi ci muoviamo. Quindi sicuramente prevediamo ulteriori aziende, ulteriori clienti nuovi, ma più che prevederli li stiamo gestendo quotidianamente, acquisiamo ovviamente di settimana in settimana nuova clientela e sicuramente da questo punto di vista non abbiamo previsioni, anche se prudenzialmente, ma poi do la parola a Ugo Colombo, sicuramente abbiamo previsto dei possibili scostamenti, ma non prevedo peggioramenti da questo punto di vista. Sugli altri punti, Ugo, darei la parola a te e quindi poi eventualmente per completare rispondere ad altre domande.
Per quanto riguarda due punti specifici, per quanto riguarda le spese amministrative abbiamo messo qualche dettaglio nella slide 18. Dicevo, a pagina 18 abbiamo messo qualche dettaglio, in particolare la dinamica annuale da un più 900.000 euro di costi amministrativi anno su anno, più o meno il 75% di questo incremento è dato da tre voci sostanzialmente. Una prima voce che fa più o meno 300.000 euro di incremento è interamente legata al business, che come dicevo sono i costi relativi alle informazioni che acquistiamo da tutti i provider, in particolare CRIF, CERVED, EURER MESCO, FAS, tutti i contributori delle informazioni che entrano nell'analisi del credito e che hanno avuto un incremento significativo in relazione all'aumento dei debitori ceduti. Tenete conto che rispetto ai circa 14.000 debitori ceduti di fine 2021, a fine semestre siamo arrivati a 18.000, quindi con un incremento molto significativo, principalmente concentrato nella parte centrale del semestre, che probabilmente non darà un incremento analogo nel secondo semestre, visto che tutta una serie di acquisizioni di clientela con portafogli molto frammentati appunto sono stati concentrati nella prima parte del semestre. Abbiamo avuto poi per un ammontare simile costi di una campagna di comunicazione marketing che abbiamo posizionato nel primo trimestre, anche un po' nel contesto dell'IPO, per dare prospetticamente maggior vivacità commerciale e far conoscere maggiormente il brand, il nome e le attività di General Finance, che anche queste non verranno ripetute interamente per pari ammontare nella seconda parte dell'esercizio, quindi impattano in termini relativi interamente nel semestre. L'ultima componente invece è una componente che spiega appunto più o meno per un 75% di incremento, che è una componente, se vogliamo, fissa, è rappresentata dai costi relativi alla cartolarizzazione, costi, quindi mi riferisco ai costi amministrativi del veicolo di cartolarizzazione, che ancorché veicolo non è evidentemente consolidato da General Finance, entrano uno a uno nel conto economico della società, in particolare nelle altre spese amministrative. Queste sono le tre voci principali che spiegano quel 52%, in particolare appunto i costi di comunicazione danno quella dinamica un po' superiore rispetto al previsto, ma per un tema di stagionalità e di concentrazione di questi investimenti di comunicazione nella prima parte dell'anno. Sul tema delle RWA direi che abbiamo realizzato quanto avevamo stimato, in particolare nella dinamica annuale hanno contribuito in termini molto positivi l'utilizzo dell'assicurazione sul credito a fini di CRM, quindi la componente assicurata delle esposizioni viene ponderata secondo il rating della compagnia assicurativa, quindi prende un 20% rispetto al 75-80% del metodo standard, tenuto conto però del cap rappresentato dal rischio di concentrazione sul garante, quindi pari al 25% del patrimonio disponibile. Evidentemente da questo punto di vista l'operazione di rafforzamento patrimoniale ha avuto come effetto benefico indiretto attraverso l'incremento dei mezzi propri anche l'incremento della quota utilizzata a fini di CRM rappresentata appunto dall'esposizione sul garante, e questo in buona parte spiega quella discesa dall'82 al 75%. L'altro elemento che contribuisce a ridurre l'RWA density anche in funzione delle qualità dei portafogli che prendiamo è rappresentato dalla quota coperta da rating forniti da ECAI, quindi da agenzie di rating riconosciute dalla Banca Centrale Europea, nella fattispecie per noi da CERVED, quindi c'è stato un incremento della componente riferita ai debitori ceduti coperta da rating che, come si diceva in premessa, sono rating investment grade di elevata qualità, e questo a complemento spiega la discesa al 75%. In prospettiva, quello su cui stiamo facendo le riflessioni riguarda il rischio operativo, che per noi incide in misura in termini relativi più significativi, essendo la redditività della società molto elevata, c'è un effetto controintuitivo di maggior capitale allocato sul rischio operativo, e su questo vediamo degli spazi diciamo, per eventualmente passare dal metodo cosiddetto BIA al metodo standard, e questo potrebbe portare in prospettiva qualche ulteriore punto percentuale di miglioramento, ma è un qualche cosa che vedremo eventualmente nel prossimo trimestre, visto che stiamo avviando da questo punto di vista gli approfondimenti e i lavori. E questo, diciamo, come questioni sul tavolo. Prospetticamente è chiaro che la società, in dipendenza dell'elevata qualità del portafoglio prestiti, potrebbe lavorare anche sulla validazione dei modelli interni a fini di capitale, e questo sarebbe eventualmente un progetto più di medio termine, che però potrebbe dare dei benefici molto importanti in virtù appunto del gap tra quell'80% e un risk weight più consistente con la qualità del credito storicamente molto elevata della società. Sulla guidance 2022 aggiungo soltanto, diciamo, da un punto di vista quantitativo, quello che vediamo in virtù del trend del primo semestre è un upgrade abbastanza importante, che possiamo stimare tra un 10 e un 15%, sia in termini di turnover che di margine di intermediazione che di utile netto rispetto alle stime che abbiamo fornito in sede di IPO. Non so, Manuela, se è sufficiente come dettagli.
Perfetto, grazie mille.
La prossima domanda è di Luigi Tramontana di Banca Akros. Prego.
Sì, buongiorno, grazie per la presentazione. D'accanto mio ho ancora una volta una domanda sull'andamento dei margini, tenuto conto che nel primo semestre il rapporto tra i ricavi e i crediti medi che è diminuito in maniera importante, circa 200 punti base in meno rispetto al primo semestre dell'anno scorso e 100 punti base in meno rispetto alla media del 2021. Volevo essere sicuro, diciamo, che questa riduzione fosse totalmente guidata dalla vostra politica commerciale, che prevede di concentrarsi su dei cedenti di maggiori dimensioni, e che non ci fossero particolari pressioni concorrenziali da nuovi entranti sul mercato o di altra natura. Grazie.
Confermo, è proprio una linea guida, ma è una linea guida che ha radici profonde. Noi 12-15 anni fa avevamo 350-400 cedenti PMI, che ovviamente rendevano facilmente di più, ma creavano problematiche sugli NPE, creavano problematiche ovviamente sui costi. E l'azienda, mano a mano che ovviamente ha avuto una dimensione e quindi la possibilità di intervenire su file più grandi, ovviamente a migliori condizioni, e l'intervento, il lavoro che è stato fatto nel 20 e nel 21 oggi è a regime, e ovviamente ci vede nella condizione anche questo trend di crescita e questa qualità dell'asset, ovviamente deriva anche dal fatto che abbiamo aumentato in questi anni esponenzialmente la dimensione del nostro target, del nostro cliente. Quindi assolutamente sì, siamo anche da questo punto di vista, noi dati li verifichiamo giornalmente, costantemente, io in particolare ogni martedì prima di ogni comitato crediti. Anche da questo punto di vista la curva è esattamente, diciamo, quella prevista, quindi la risposta è guidata, è sotto controllo, fa parte del piano, e ovviamente la dimensione nuova, la nuova dimensione post IPO di General Finance ci permette di poter diciamo aumentare il ticket sul single name, ci permette ovviamente di aumentare la dimensione dell'affidamento cedente, che per noi era fondamentale per poter aggredire quella fascia di mercato di aziende più grandi che hanno bisogno ovviamente di linee maggiori. Questo sconta ovviamente il fatto di applicare, ma anche in una logica di interessa che General Finance sia sempre più ovviamente una bestia di mercato, quindi non più rappresentante una nicchia estrema, e quindi anche da questo punto di vista credo che sia un elemento positivo, perché seppur rispetto dai comparable, l'abbiamo guardato ancora in settimana con Ugo, ci stiamo avvicinando, ma in ogni caso ci stiamo avvicinando molto relativamente, siamo sempre i performer del ROE e del margine, che è quello che a noi interessa di più.
C'è un follow up di Manuela Meroni di Intesa San Paolo, prego.
Sì, chiedo scusa, per sempre per le domande fatte prima, mancava qualche indicazione sul costo del rischio. Se è ragionevole attendersi un costo del rischio così basso anche nei prossimi anni a fronte di un portafoglio che andrà a crescere. Grazie.
Ma da questo punto di vista la risposta è sì, nel senso che noi nel piano abbiamo 2022-2024 abbiamo proiettato un costo del rischio sempre misurato dal rapporto fra rettifiche di valore e flusso di erogazione annuale tra i 5 e i 6 basis point sui 3 anni. Rientra un po' in quello che dicevamo prima sulla guidance, quello che vediamo, che abbiamo visto nel primo semestre, che proiettiamo nel secondo semestre del 2022, è un significativo miglioramento rispetto a questa tendenza, pur in un contesto molto complicato. Se andiamo a prendere i 3 basis point annualizzati del primo semestre, tenuto conto che in quei 3 basis point quasi la metà di questi 3 centesimi sono relativi a un upgrade delle policy IFRS 9 di valutazione, che costantemente andiamo a mantenere i parametri di rischio, di fatto al netto di questa componente valutativa il costo del rischio è praticamente zero, quindi la risposta è sì, nel senso che quello che vediamo è potenzialmente un significativo miglioramento rispetto a quei 5-6 basis point che abbiamo dato anche qui come guidance in sede di IPO. Tieni conto che da questo punto di vista la qualità dei portafogli che siamo andati ad acquisire nel corso dei primi 6 mesi, soprattutto, lo ha citato Massimo nelle premesse, lo risottolineo, l'ulteriore diversificazione molto importante che abbiamo effettuato nei primi 6 mesi, col rapporto fra debitori ceduti e numero di cedenti che è passato dai circa 55 del 2021 ai 78 di fine giugno e agli attuali 82-83, crea esattamente le premesse per un ulteriore per confermare la traiettoria del primo semestre, quindi un ulteriore miglioramento, perché sempre in combinazione con quell'80% circa di loan to value, tutti questi elementi fanno ritenere che da un punto di vista anche di NPE ratio e soprattutto costo del rischio ci possa essere un significativo miglioramento rispetto a quelle aspettative elaborate qualche mese fa.
Grazie.
Signori, non ci sono altre domande prenotate.
Bene. Ringraziamo tutti e ci sentiremo a breve, e soprattutto durante il mese di settembre, quando avremo la disponibilità del nuovo piano. Grazie a tutti, buona giornata.